Se avete sbadigliato oppure no, poco importa, sbadiglio o no, ciò che è interessante è che queste immagini hanno un effetto sulla nostra mente e di conseguenza sul nostro comportamento. Eh sì, perché c'è chi ha sbadigliato, chi ha pensato, ma pensa di riuscire a farmi sbadigliare, e chi semplicemente crede di essere rimasto impassibile. In verità, addirittura sentire la parola sbadiglio può far sbadigliare. Qualcuno ha sbadigliato? No? Beh, signori e signore, ladies and gentlemen, questo è il potere delle suggestioni. La parola viene da suggestio, suggerire, ma anche da suggerere, dare da sotto, insinuare. E che significa? E che minchia ne so io? Fine episodio. Racimolando le varie definizioni, possiamo provare a darne una che le racchiuda un po' tutte. È un processo psicologico atto ad insinuare nella mente di una persona un'idea, che può essere nata o sembra essere nata da quella stessa mente e può avere effetti su quella stessa mente. Tipo un inception, la suggestione. Adentriamoci, va. Julian James, Giulio, psicologo statunitense, ha formulato una teoria chiamata bicameral mind, secondo la quale in passato l'emisfero cerebrale destro, tipicamente ritenuto muto, ospitava le voci e le volontà degli dèi. Anche se molto affascinante, questa è solo una teoria, ma in realtà è indubbia la forte influenza che avevano le divinità sugli antichi. Ma come facciamo a sapere quando siamo suggestionati e da cosa? Beh, è impossibile dirlo, perché tutti noi siamo costantemente influenzati da qualcosa. Un pensiero, un'idea, un'abitudine, una persona, una frase, un odore, un dipinto, una canzone, un'espressione, un colore, un oggetto, una forma. Un infarto. La suggestione. Ciao, basta! Allora, dicevo, la suggestione è più determinante in alcuni periodi della nostra vita, ergo, infanzia e fanciullezza. I bambini, infatti, sono la forma umana che più è ricettiva alle suggestioni, perché il loro cervello è in fase di loading. Per questo con loro funzionano alla grande i magici bacini curativi della mamma, eh? O ecco perché quei pargoli che prima di dire mamma, per la prima volta esordiscono con una bestemmia come prima parola.
Ma che oh!
La maggior parte delle cose che vive un bambino sono in verità un grosso investimento sulla sua futura identità. Anche per questo si dice che fare il genitore è il lavoro più difficile al mondo. Poi diventiamo adulti e la nostra sensibilità alle suggestioni diminuisce tanto quanto aumenta il nostro grado di completezza o di consapevolezza. Io so grande, tu non mi comandi. Suggestionability è il termine che si utilizza per indicare quanto una persona è suscettibile a determinate influenze. La suggestionability è misurabile attraverso dei test e più è alta più siamo suggestionabili. Dato il suo grande potere, la suggestione viene utilizzata nei più disparati ambiti. Padrona indiscussa del territorio del marketing, funge da strumento anche nei percorsi di crescita personale o in terapie come quelle del dolore e quelle psicologiche o anche nella prestidigitizzazione. Cerchiamo di concretizzare un po' di più questa suggestione. Bravi. Divertente, bravo. William Walker Atkinson, controverso filosofo vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ci dà alcune linee guida con il suo lavoro Suggestione e autosuggestione, nonostante sia un libro boomer scritto nel 1909. Ci dice che esistono vari tipi di suggestione. C'è la suggestione per autorità, che avviene grazie alla propensione ad assumere come migliori le azioni, le idee o le parole di un'entità che riteniamo avere un certo grado di autorità. Per intenderci, quella benedetta frase, fonti scientifiche affermano che oramai è un incantesimo stile igitus ficitus abracazam e tutti ci credono. Oppure la suggestione per induzione, che non c'entra coi fornelli di casa, bensì è quella più subdola che accenna una cosa richiamandone un'altra, insinuando furtivamente un'idea in una mente come fanno i venditori. C'è anche l'autosuggestione, che in realtà è alla base di tutte le altre, perché se ci pensiamo, una cosa non ci suggestiona in sé, ma siamo noi che suggestioniamo noi stessi affinché quella cosa che crediamo suggestionarci ci suggestioni. Continuiamo. Queste sono alcune delle suggestioni che propone Willy. Ma ad oggi la grande VIP tra le suggestioni, quella che ha sempre sotto i piedi un red carpet, è la suggestione ipnotica. L'ipnosi, così come gli effetti della suggestione, è sempre stato un tema associato al controllo della mente, alla magia nera e alla stregoneria, ma la realtà è ben diversa, anche perché ne sono stati fatti di passi avanti da quando Freud la fece entrare per la prima volta nel trend degli scienziati. Nel suo libro Hypnotherapy, il signor Dave Hellman, figura autoritaria nell'ipnosi, spiega come una suggestione, per essere percepita da un individuo, debba oltrepassare quello che viene definito come critical factor, meno sensualmente noto come fattore critico. Il fattore critico viene definito come una specie di dogana tra conscio e inconscio, che analizza e filtra gli stimoli che arrivano dalla nostra percezione. Una volta bypassato, una suggestione farà molta meno fatica ad essere accettata dall'individuo. Di fatto, una delle cose su cui opera l'ipnoterapia è quella di abbassare il fattore critico del soggetto, ai fini di potergli suggerire delle idee che potrà mettere in pratica lui stesso, senza accorgersene, lui stesso. Attenzione però, altrimenti qui finiamo per credere che sia così semplice. Una suggestione può essere rifiutata o accettata. Nell'ipnosi il fattore critico viene abbassato, non annullato. Quindi una suggestione che va contro la reale volontà di un soggetto sano non verrà messa in atto. Nell'ipnosi da spettacolo, se vediamo gente starnazzare come un'anatra o parlare una lingua aliena sotto richiesta dell'ipnotizzatore, non c'è da stupirsi troppo. Queste sono delle suggestioni che l'inconscio non registra come pericolose e non ha problemi a metterle in atto. Se una persona viene ipnotizzata e le viene chiesto dammi tutti i tuoi soldi che hai, anche il tuo cane, questa con tutta probabilità aprirà gli occhi e risponderà con un cordiale vada a fare nel culo. Ma chiudiamo la parentesi ipnosi, della quale la suggestione è solo un piccolo tassello. E torniamo proprio da loro. Le suggestioni. Ci sono dei momenti in cui il fattore critico è più basso di altri. Ad esempio quando siamo stanchi, distratti o rilassati. Proprio in questi momenti le pubblicità sono lì, no? Che di sottofondo tentano di attraversare il canale della suggestione per arrivare alla nostra volontà. Certa gente è meno suggestionabile o lo è meno in determinati momenti, ma tutti siamo suggestionabili e sempre. Daniel Kahneman, che non ha bisogno di presentazioni, in Pensieri lenti e veloci condivide alcuni studi che danno prova del fatto che la suggestione è sempre dietro l'angolo. Attenzione, prendiamo ad esempio il Florida Effect. Esperimento. A delle persone vengono date delle parole con cui costruire delle frasi. Ad un gruppo vengono date parole che richiamano la vecchiaia, tra cui anche Florida, nota per il contingente numero di vecchi pensionati che vi si trasferiscono. Ecco perché Florida Effect. Insomma, questo gruppo, dopo il task, cammina nettamente più lento del gruppo al quale vengono date parole neutre. Un altro studio, invece, dimostra come soggetti che tenevano una matita in bocca ai fini di assumere un volto sorridente ritenessero più divertenti alcune vignette rispetto a coloro a cui fu detto di assumere un'espressione accigliata. Per questo, Kahneman dice che si capisce perché il noto consiglio di agire con calma e gentilezza, indipendentemente da quello che si prova, sia ottimo. Ci suggestioniamo così da diventare realmente calmi e gentili. Anche il carry over effect funziona in modo simile, ne parla anche il caro compare Jenna. Ciao Jenna. Parlando di meteoropatia, sapete quel vostro amico che dice sempre di essere meteoropatico, Il clima influenza un po' tutti, proprio perché ogni stimolo a cui veniamo esposti ha una specie di effetto refrattario su di noi. Quindi, più che meteoropatici, siamo suggestiopatici. A questo punto sorge però il classico dubbio esistenziale: siamo noi a scegliere per noi stessi o siamo in balia di influenze esterne che creano influenze interne che prendono il controllo del timone mentre noi ce ne rimaniamo in disparte credendo di essere gli indiscussi Jack Sparrow della nostra nave?
Comprendi?
Abbiamo parlato di questo tema in un altro video sull'illusione della scelta. Però diciamo che se decidiamo di credere di essere padroni delle nostre scelte, dobbiamo comunque accettare il fatto che molte di esse vengono sfumate da stimoli di pressoché ogni tipo. Quindi, sapendo che non possiamo sfuggire alla suggestione, essendo una tendenza intrinseca della mente, come facciamo a sfruttarla a nostro vantaggio? Mindfulness. Ah no? Non c'è... Stavolta, perdono. In realtà è abbastanza semplice la cosa. Suggestioni positive. Le fonti suggestive sono tante, ma possiamo dire che provengano da due aree principali. Ambiente esterno, persone, spazio di lavoro, cose con cui interagiamo, eccetera, e ambiente interno, cosa diciamo a noi stessi, cosa pensiamo, e così via. Per l'ambiente esterno una soluzione è quella di stare con persone che ci stimolano e ci stimano, passare il tempo in ambienti gradevoli, magari immersi nella natura o ambienti suggestivi. Ecco, tutto ciò che concorre al benessere del nostro cervello, che sentendosi a proprio agio avrà più probabilità di riflettere a suo favore le suggestioni che gli arrivano. Per l'ambiente interno invece uno strumento interessante è il self-talk. Parlare a se stessi. È stato dimostrato in innumerevoli studi come un self-talk positivo abbia grossi benefici sulle nostre vite, che non equivale al dirsi di essere incredibilmente fighi allo specchio. Quello è da disperati. Un altro effetto utile è l'effetto Galatea. Una sorta di diramazione esclusivamente positiva dell'effetto Pigmalione, di cui abbiamo parlato nel video della profezia che si autoavvera. Consiste nell'essere convinti rispetto alle proprie abilità e potenzialità in modo da influenzare la propria performance al meglio. Come diceva Henry Ford, sia che tu pensi di potere o di non potere, hai ragione. C'è anche da dire che noi, e sì, proprio noi, siamo potenti fonti suggestive per l'esterno. L'effetto Galatea, infatti, include anche l'influenza positiva che può avere un individuo su un altro, non solo quella di un individuo su se stesso. Quindi spargiamo supporto ed incoraggiamento a mo' di fatine nei boschi. E poi, se volete, anche un po' di mindfulness non fa mai male. Insomma, sappiamo che la sottile linea che c'è tra inconscio e coscienza fa sì che veniamo influenzati il più delle volte senza rendercene conto. Il subconscio è sempre lì che elabora, analizza, seleziona, chissà quant'altra roba fa mentre noi siamo lì impegnati a fare zapping con Netflix. Ed è qui che risulta utile il consiglio del buon Milton Erickson, che era maestro tra gli psicoterapeuti di metà Novecento. Fidarsi del proprio subconscio. Fidarsi di sé, però davvero non così tanto per fare contenti i creatori di massime motivazionali. Perché in realtà siamo capitani e insieme timonieri. E porre come suggestione di fondo quella di credere ad un qualcosa che può farci del bene, può far avvenire quello che il professor Samuel Vessier chiama neuroincanto, un utilizzo delle risorse mentali autoindotto e subdolamente orientato a fini benefici e migliorativi. Come questi episodi. Questi episodi sono subdolamente orientati ai fini benefici e migliorativi. Questi episodi sono buoni. Guarda questi episodi. Spacca quella campanella. Iscriviti ed entra anche tu nella setta del nuovo mondo. Clicca, like, condividi, commenta.
Fermate il video, si è ipnotizzato di nuovo.
Ma che cazzo di meteo? Ho sbagliato. Sacramento. È stato dimostrato in innumerevoli. Adesso spacco tutto, però. Ipnoterra. Ma porca. Ho finito.